Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Una buona domenica da Barbara Sorrentini, questa è Chassis Radio Popolare. Come ogni domenica vi parliamo di cinema e di film, per ora sulle piattaforme in streaming, ma mo avremo modo anche di discutere di alcune iniziative un po' diverse dalla classica uscita, e ne parleremo tra poco. Però prima, so che sono tanti quelli come me in trepidante attesa di una nuova stagione di Boris. Arriverà Boris 4 probabilmente in autunno nel 2021. Arriverà su Disney, o meglio su questa nuova piattaforma che si chiama Star, legata a Disney Plus. Boris 4 sarà scritta da Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico e non ci sarà purtroppo ovviamente la mano che ci ha abituati nelle stagioni precedenti, quella di Mattia Torre, però probabilmente anche il cast resterà più o meno invariato. Quindi vi faccio sentire una clip che in questi giorni girava su internet. René Ferretti, il mitico regista degli Occhi del Cuore.
Pronto? Ma no, ma non si fa niente. No, no, assolutamente, non c'è nessun progetto all'orizzonte, credimi. No, ma non è che dare da quello, ma lascia perdere. No, si figurati se io non ho idee da sviluppare, dai. Ma non è quello, e non me ne fanno fa. Siamo vecchi, questa è la verità. Oh, scusa, c'è un'altra chiamata. No, scusa, c'è un'altra chiamata. Mamma mia, mi stanno chiamando tutti oggi. Pronto, Arianna, ma quel coglione ha detto una cazzata, non è vero niente. Ma non è vero, non si fa, ma non ci facciamo illusioni, anzi dillo anche agli altri per cortesia, eh? Va bene, non si fa niente. Ciao Arianna, a presto. Ciao ciao.
Gli occhi del cuore, gli occhi del cuore, Boris.
Userò gli occhi del cuore per capire i tuoi segreti, per capire cosa pensi. Nei tuoi primi piani intensi, nei tuoi piani americani, così intensi.
E vabbè, la voce di René Ferretti prima è la solita sigla, Elio e le storie tese per Boris. Ci potete trovare sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop e su Instagram Barba Sorrentini, e poi i podcast della trasmissione sul sito di Radio Popolare alla voce Chassis. E ora cambiamo argomento. Giorgio Tacchia, amministratore delegato di Cidi, una piattaforma che se non conoscevate prima quest'anno sicuramente avete imparato a conoscere anche da questi microfoni, perché molte delle uscite che erano programmate al cinema sono su quella piattaforma. Giorgio, come funziona una piattaforma di streaming? Perché quest'anno appunto è stato chiaramente un fiorire, ne abbiamo viste e tante. Voi siete forse tra le più storiche insieme a My Movies. Molti usufruiscono, ma non si sa come ci si arriva, come funziona una piattaforma?
Beh, intanto è una, diciamo, è un'architettura, appunto un software che ha come sua caratteristica principale quello di essere distribuito in maniera massiva, e quindi abbiamo iniziato tantissimi anni fa, per primi in Europa, a fare accordi commerciali ma anche di relazione, di partnership tecnologica con i manufacturer, quindi dalla Samsung, LG, Sony, Panasonic, cioè insomma la maggior parte dei brand di tecnologia distribuita a scaffale, dai televisori alle game console, tablet, smartphone. E quindi abbiamo fatto appunto accordi sia commerciali che tecnologici, dove la nostra applicazione, il nostro servizio è preinstallato su tutti i loro device. E quindi siamo partiti molto tempo fa, per primi, è stato un percorso di sviluppo dove l'obiettivo di entrambi è quello di rendere il servizio più facile, più accessibile, più immediato e quindi molto aperto, molto facile da trovare e da poter utilizzare per il cliente finale. È evidente che è stato un processo dove noi abbiamo fatto la nostra parte, la parte da leoni l'hanno fatta altri player, vedi Netflix, vedi Disney. Quello che è successo con la pandemia è che tutto questo comparto ha avuto un'accelerazione pazzesca, e quindi ci sono un po' di player, tra cui ci siamo noi, con un modello di business uno diverso dall'altro, presenti in un ecosistema enorme e ormai utilizzatissimo da tutti.
Sì, tra l'altro, ecco, non l'ho detto, però penso che si sappia, è on demand, per cui non c'è un abbonamento, ma ogni film viene pagato come se fosse un biglietto.
Esatto, la nostra strategia.
La questione diritti dei film, se hai voglia di raccontarci come si acquista un film per poi metterlo in streaming per il grande pubblico.
Sì, tutto parte, diciamo, da, se vogliamo dividere in due macro cluster, poi in realtà le discussioni sono sostanzialmente identiche, però parliamo prima dei grossi player americani definiti major studios e poi, diciamo, i player minori piuttosto che quelli indipendenti. Però se vuoi lo schema contrattuale è sostanzialmente lo stesso. Di fatto per una piattaforma come la nostra, transazionale, si vanno a chiudere degli accordi che sono degli output deal, dove dentro si va a includere la maggior parte o tutto il loro catalogo, e questo ci consente di avere profondità dell'offerta e certamente tutti i film nuovi. Quindi per avere, diciamo, il prodotto nuovo, il prodotto fresco, bisogna anche approvvigionarsi di tutto il catalogo. E a questo punto si monta un'offerta editoriale che spinge da un punto di vista delle vetrine tutte le novità. E anche in questo caso la pandemia, se vuoi, ha accelerato un percorso che era abbastanza chiaro e visibile, cioè della contemporaneità o quasi contemporaneità del film presente in piattaforma rispetto alla prima distribuzione standard che è al cinema. E quindi le vetrine, diciamo, l'offerta principale, soprattutto in una piattaforma transazionale, è basata sul prodotto fresco. Poi dopo c'è la tecnologia che aiuta a far emergere, a differenziare, a personalizzare l'offerta per andare ad offrire il contenuto che di catalogo, quindi il contenuto quello più difficile da mostrare nelle vetrine. Quindi è stato un percorso molto lungo dove noi siamo riusciti nel tempo a avere la library più ampia di contenuti presente sul mercato, e quindi riusciamo a soddisfare sia le esigenze di chi cerca il contenuto nuovissimo, sia chi cerca qualcosa di nuovo, un po' più, diciamo, caratterizzante, qualcosa indicato per quella giornata, per quella persona. E qui c'è un misto tra tecnologia e offerta editoriale e lavoro delle nostre persone del marketing editoriale.
Voi a ottobre avete lanciato una nuova iniziativa legata ai film, per cui la possibilità di vedere un film gratis con qualche interruzione pubblicitaria, un po' come capita con le TV, le reti Mediaset o anche la 7. Come sta funzionando? Perché immagino che ci sia stato un bel dibattito dietro prima di affrontare una scelta simile.
Sì, questo è il mercato che sta crescendo di più negli Stati Uniti, e come si sa l'Europa arriva qualche anno dopo, ed è un mercato sostanzialmente complementare a quello del contenuto in vendita a pagamento, per cui il cliente può scegliere se quel contenuto pagarlo e noleggiarlo, vederlo dall'inizio alla fine, piuttosto che, tra virgolette, sopportare un po' di pubblicità e vederlo gratuito. E sta crescendo tantissimo, è il mercato che si moltiplicherà per 6 nei prossimi anni, nei prossimi 4 anni, e noi siamo in Europa uno dei player principali, in particolare nella, diciamo, specializzazione per offrire questo modello sui film. Quindi sta crescendo tantissimo, siamo arrivati ad avere oltre 1000 titoli a disposizione, sta crescendo molto in termini di utilizzo, e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi continuerà a crescere tantissimo, sarà un'offerta sempre più ampia e innovativa per i nostri clienti.
Ed è un'offerta che però non limita la possibilità di poter vedere lo stesso il film pagando e guardarlo senza interruzioni.
Assolutamente, in molti casi sarà così. È ovvio che questa offerta è soprattutto sui film di catalogo, e quindi che hanno già qualche anno in più, diciamo, di vita, e per cui il cliente potrà scegliere se vedere quel film o con un po' di pubblicità piuttosto che pagandolo per la maggior parte dei titoli. In alcuni casi alcuni film magari proprio più vecchi con un po' di età saranno disponibili solamente con la pubblicità, però sarà un mix dove il nostro marketing deciderà, in funzione di quello che poi i clienti ci dicono, perché studiamo i dati, deciderà quale modalità, se solo a pagamento, se solo gratuito o con un mix, cercando sempre di rispondere alle esigenze del cliente finale, che è quello che tutti i giorni studiamo e analizziamo per fare sempre il meglio in termini di tecnologia e di offerta.
Giorgio Tacchia, AD di Ciri, sicuramente Ciri comunque è un'esperienza che andrà avanti anche quando apriranno le sale, perché naturalmente è anche un modo per recuperare film che si sono perduti nel tempo, o insomma è inutile che vi spieghi a cosa servono la piattaforma. Grazie.
Grazie a te, grazie a tutti.
E Di HSC abbiamo parlato di una piattaforma, Chili, adesso parliamo di un'altra piattaforma che è MyMovies. Su MyMovies da qualche giorno si possono vedere alcuni documentari selezionati per una rassegna che si chiama A Tutto Schermo. A Tutto Schermo 2021 è una rassegna, si può chiamare una rassegna di documentari che andrà avanti fino al 18 di aprile con un abbonamento online. Si possono vedere una serie di film che non hanno avuto una grande distribuzione per ovvi motivi, ma comunque hanno girato, qualcuno ha girato dei festival, qualcuno in qualche modo è stato visto. Con noi il regista Valerio Ialungo, che fa parte del gruppo selezionatore di questi lavori. Buongiorno.
Buongiorno Barbara. Sì, questo è una, diciamo, una selezione di 10 documentari veramente straordinari che abbiamo siamo partiti dall'idea del documentario in sé, volevamo, come ogni anno fa la rete degli spettatori, selezionare i 10 film più interessanti, no, in Italia, e quasi naturalmente ci siamo trovati poi a selezionare solo documentari.
Vabbè, comunque sì, è anche una scelta coraggiosa, visto che il documentario comunque in Italia è visto, però resta sempre un pochino in fondo alla lista.
Sì, esatto, e secondo me è una cosa che sta cambiando velocemente, perché credo che ci sia una grande sete di verità, no? Da parte della gente, di qualcosa di autentico e di qualcosa che sfugge un po' anche alle formule ormai un po' stantie del racconto di finzione, no? Di moltissimi film che in qualche modo assomigliano ad altri film, eccetera. E nel documentario, proprio perché a volte il regista è quasi preso per mano, no, dagli eventi, dagli personaggi che incontra, c'è una grande ricchezza e una grande imprevedibilità spesso, oltre che immagini straordinarie, perché ricordiamo che questi sono film pensati per il cinema, non sono reportage giornalistici, ecco.
Sì, tra l'altro appunto i documentari vincono i festival, credo che forse anche le piattaforme, penso a Netflix che comunque ne ha distribuiti tanti, forse ha anche un po' abituato e accelerato questo passaggio e a questa abitudine, senza nulla togliere a quelli che si vedono o che si sono visti al cinema, che partecipano ai festival, anzi voi avete fatto una selezione che prevede un po' così, che hanno già un pochino girato, altri meno, altri per niente. Che cosa vi siete, se vuoi darci una linea dei film scelti, poi ricordiamo che sulla piattaforma MyMovies che si possono vedere.
Sì, certo, diciamo che abbiamo scelto quelli che a nostro giudizio erano i più interessanti sotto diversi profili, cioè innanzitutto avessero, come dicevo, una forza, no? Una potenza anche di racconto, di immagini. Non sono appunto televisivi, la maggior parte di loro hanno inoltre anche uno sguardo che può essere considerato un po' controverso, no? Per esempio Corleone non è mai andato in onda in televisione, perché è un racconto del periodo più buio della Repubblica, quello degli attentati a Falcone e Borsellino, del patto Stato-mafia, ma visto dal punto di vista dei pentiti, di coloro che hanno anche creato questi, hanno lavorato a questi attentati, se si può dire lavorare, se una cosa del genere, ma e che appunto ha una, io credo che sia importantissimo vedere un film come Corleone o come Parola d'Onore, che è un altro racconto che ha a che fare in qualche modo con la mafia, perché sono dei racconti assolutamente inediti. Uno è appunto dalla parola pentiti, che non avevano mai parlato prima, e Parola d'Onore invece è il racconto di come dei giovani appartenenti a famiglie camorriste o di 'ndrangheta eccetera provano a crescere lontano dalla loro famiglia, dall'influenza nefasta della criminalità. Quindi credo che soprattutto per dei giovani siano delle visioni davvero forti, davvero io trovo molto più interessanti per esempio di tante fiction che magari creano un mito intorno alla mafia, no? E poi ci sono altri film che raccontano l'Italia in maniera estremamente particolare, per esempio la bufera, no? Never Whistle Alone di Marco Ferrari, che porta la testimonianza di alcuni funzionari pubblici che hanno subito tentativi di corruzione e tutto quello che significa quindi la corruzione, vista però non come una statistica così dall'esterno freddamente, ma cosa significa poi quando qualcuno prova a sottrarsi a queste logiche, no, nella pubblica amministrazione. Quindi anche qui uno spunto totalmente inedito e interessante. Cioè, le linee sono tante, no? Ecco, ti potrei dire anche per esempio che Fellini e Degli Spiriti in Un futuro aprile sono entrambi, uno su Fellini chiaramente, l'altro per Paolo Pasolini, dei racconti su questi due registi che io personalmente e anche tutta la commissione non aveva mai visto, no? Per esempio un Fellini, tutta la parte un po' più forse anche per la sinistra imbarazzante di Fellini, no? Cioè quella legata al suo amore per lo spiritismo, per la spiritualità, per la religione, che pure però invece restituisce una chiave di lettura straordinaria per i suoi film, no? È come se fosse un rimosso, no? Perché non era proprio politically correct questa tendenza di Fellini, no? E anche l'altro film, quello In un futuro aprile di Pasolini, è un racconto sull'infanzia di Pasolini, sulla giovinezza di Pasolini, che veramente tramite i ricordi di Nico Naldini, che poi è recentemente scomparso, acquista un particolare rilievo, no? Quindi veramente sono...
Sì, ricordiamo diversi. Che c'è, ci fa anche molto piacere, ci sia Pino, Vita accidentale di un anarchico di Claudia Cipriani.
Assolutamente.
Ce ne sono molti, esatto, altri che naturalmente non riusciamo a dire qui, però sul sito di My Movies si possono vedere e ci si può abbonare per vederli tutti. Si possono prendere anche singolarmente, faccio domanda...
No, la domanda è che diciamo 9,90 per 10 film, direi che...
Sì, beh, certo, meno di un euro.
Esatto, diciamo che credo che ci sono più di 2 mesi per vederli, quindi diciamo credo che sia un'immersione molto bella, una full immersion, come si dice, sull'Italia vista in maniera un po' differente da come siamo abituati in televisione e sui giornali, no? Molto vivida, molto vibrante. Io trovo che anche per esempio One More Jump, ci sono film, no, che raccontano l'epopea di questi palestinesi che fanno parkour, no? Questa attività immaginifica di saltare gli ostacoli architettonici, insomma sono veramente film straordinari. Ecco, io spero che tanta gente voglia avvicinarsi al documentario con un occhio nuovo, come succede anche nel resto d'Europa, no? In un'epoca di fake news, di mezze verità eccetera, io credo che il documentario si sta affermando come veramente un genere di grande rilievo civile, politico e oltre che ovviamente estetico, insomma, perché come dicevo all'inizio è un linguaggio estremamente plastico che cambia di film in film, che è estremamente permeabile a ciò che viene raccontato, no? Insomma, del resto, se ci pensi, Barbara, i riconoscimenti più importanti che abbiamo avuto come cinema italiano negli ultimi anni sono tutti legati al documentario.
Sì, è vero.
Pensiamo a Rosi, ma non solo a Rosi, insomma.
Valerio Ianungo, grazie. A tutto schermo, quindi sul sito di My Movies, insomma, 10 documentari da vedere assolutamente. Ciao.
Ciao, un abbraccio.
Il guaio di Hollywood è che produce merda. Inaccettabile, inarrivabile merda. Io non sono un rozzo aspirante cineasta in cerca dell'esistenzialismo dentro una pipa carica di marijuana. È facile infierire sulla cattiva recitazione, sulle scelte di regia, sui minestroni di parole che tante produzioni oggi definiscono sceneggiature. No, io denuncio la mancanza di realismo. Il realismo, un elemento che non permea alla moderna cinematografia americana. Quel pomeriggio di Un giorno da cani, forse il miglior film di Al Pacino, escludendo Scarface e Il padrino parte prima. Magistralmente diretto, il capolavoro di Sidney Lumet. La fotografia, la recitazione, la sceneggiatura, tutto perfetto, ma ancora non hanno varcato il limite. E se per esempio in quel film Sonny avesse potuto farla franca, ma veramente farla franca? E se, ecco la cosa intrigante, se avesse ucciso gli ostaggi subito, senza pietà né quartiere, esaudite le richieste, questa bella biondina si becca una pallottola alla nuca, bang, sangue. Ancora niente autobus? E quando mai? Quante vittime innocenti in bella mostra ci sarebbero volute? per convincere le autorità a cambiare la strategia nelle crisi con ostaggi. Siamo nel 76, non c'è la CNN o la CNBC, non c'è neanche internet. Porta tutto ai giorni nostri adesso, identica situazione. Quanto impiegherebbero i media a scatenare la frenesia collettiva? Questione di poche ore diventerebbe la notizia del giorno da Boston a Budapest. 10 ostaggi giustiziati. 20, 30. Senza sosta, bam bam, uno dietro l'altro. Tutto ripreso in alta definizione col computer che esalta i colori. Quasi la tocchi la materia grigia. Per cosa? Un autobus? Un aereo? Qualche milione di dollari peraltro assicurato? Io non credo. Però è un'idea. Certo non è. Non rientra nei canoni tradizionali del cinema. Ma...
non sarebbe stato giusto per quel film.
Davvero?
Non avrebbe avuto successo.
E come mai?
Il pubblico ama il lieto fine.
Ma Gino scappa con tutti i soldi. Il suo amante fa il cambio di sesso. E vissero felici. No? La vita è più fantasiosa della fiction a volte. Bene ragazzi, devo andare. Il tempo vola. Grazie del caffè.
Questo è John Travolta nel film Codice Swordfish. La voce è quella di Claudio Sorrentino, doppiatore che ci ha lasciato questa settimana. Ha doppiato praticamente John Travolta da sempre, già a partire da Saturday Night Fever, Grease e poi fino a Pulp Fiction, insomma, suo doppiatore, ma anche di Bruce Willis, di Mel Gibson.
Siete venuti a combattere da uomini liberi! E uomini liberi siete! Senza libertà cosa farete? Combatterete?
No! Non combatterò!
Contro quelli? No! Fuggiremo! E resteremo vivi!
Certo, chi combatte può morire. Chi fugge resta vivo. Almeno per un po'. Agonizzante in un letto. Fra molti anni da adesso. Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà!
Però Claudio Sorrentino, tantissimi anni fa, era la fine degli anni 70, aveva doppiato anche Ricky Cunningham in Happy Days.
Cunningham, vieni.
Ciao Fonzi.
Come ti butta?
Molto bene.
Penso saprai che...
Cosa?
Il mio nipotino uscirà con la tua sorellina.
Allora è tuo nipote?
Già.
Non lo sapevo.
Già, un ragazzino che ha molta classe, vedrai che ti piacerà. Gli ho detto di venire qui perché tu lo conosca. Si chiama Spadino.
Spadino?
Sì.
Credevo si chiamasse Raimon.
Beh, ha qualche trascorso e allora...
Ehi, vecchio zio Fonzi.
Ehi, come te la passi, Spadino? Spadino, questo è Ricky, questo è Spadino. Lui è uno dei fratelli di Johnny.
Sì, tua sorella ha un corpo.
Ha solo 12 anni.
Sì, ma il corpo di una ragazza di 13.
Bene, adesso mangiamo qualcosa, eh? Ci vediamo, Cunningham.
Ci vediamo, Cunningham.
Carol, hai tutte le ragioni di avercela con me, ma tu mi piaci molto e vorrei fare la pace. Farei qualunque cosa per farmi perdonare la storia di ieri sera.
Ti do un'altra possibilità.
Oh, grazie.
Ricky!
Ciao, Ralph.
Ricky! Che cosa fai qui? Stasera c'è la partita di campionato di basket, è stata spostata alle 7.30.
Sì, ma ho appena detto a Carol...
Ricky, tu non puoi mancare, hanno bisogno di te, questa è una partita di campionato.
Basta, Ralph.
Tu sei l'unico pivot che abbiamo.
Hanno bisogno di me, mi dispiace, devo andare.
Lo so, è la seconda sera che me lo ripeti.
Ehi, un momento, ma che fai?
Le tengo compagnia per te.
Anche per te c'è la partita.
Io sto in panchina e lì ce ne sono tanti.
Aspetta, Ralph!
Ciao, a più tardi.
A più tardi.
A dopo la partita!
E concludiamo così questa prima parte di Chassis. Noi torniamo subito dopo la pubblicità, il nostro omaggio a Claudio Sorrentino. Nella seconda parte parleremo di un bellissimo documentario dedicato a Neil Deiotti.
Sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on a chain. She's my steady, I'm her man. I'm gonna love her all I can.
This day's all,
won't you be mine?
This day's all,
please be mine. Gonna cruise her around the town. She'll
hold me when I hold you. It feels so right, can't be wrong. Sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on her chain. She's my steady, I'm her man. I'm gonna let her all I can.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And by mistakes I've made a few. I've had my share of sin kicked in my face.
Buongiorno dalle frequenze di Radio Popolare, questa è Chassis, la seconda parte. Riprendiamo da dove avevamo lasciato. Abbiamo lasciato in realtà con l'omaggio e il ricordo della voce di Claudio Sorrentino, doppiatore che ci ha lasciati questa settimana, però avevamo anticipato che avremmo parlato di un bel documentario che si chiama Neil Deyot, Il tempo delle donne. Da qualche giorno lo si può vedere sulla piattaforma Io resto in sala. Lunedì è stato presentato dal regista Peter Marcias e da Paola Cortellesi, che nel documentario, che è una raccolta di immagini di repertorio e di interviste a chi l'aveva conosciuta, Paola Cortellesi fa riascoltare e a volte parla lei con le parole di Neil Deyot. In questa parte, in questa seconda parte, ascolteremo un po' della voce e della ricostruzione anche da parte di Paola Cortellesi, ma cominciamo dal regista Peter Marcias.
La cosa che ho fatto subito è contattare le sue amiche del cuore, insomma, le persone che l'hanno conosciuta più intimamente. E il primo passo è stato andare a trovare Ione Bartoli, Loretta Giaroni, e tanti altri di Reggio Emilia, e questo mi ha fatto entrare ancora di più nella vita di Indeiotti, cioè non avevo mai pensato di raccontarla soltanto con delle interviste a politici o personaggi che l'hanno conosciuta sul campo, insomma, volevo anche raccontarla più intimamente, e questa cosa, insomma, è andato tutto bene da questo punto di vista, perché queste tre signore che mi hanno ricevuto e mi hanno detto delle cose bellissime, è stato, come dire, il punto di partenza del progetto. Io faccio un grandissimo lavoro sulle parole, l'ho fatto anche sugli altri documentari, e qui è stato molto importante, perché Paola conosceva quelle parole. Conoscere le parole di una donna e saperle evocare è stato veramente importante. Dunque Paola è stata intanto importantissima. È importantissima per il fatto che comunque questa storia continua, perché la vita di Indeiotti continua e tutte le cose che ha fatto, le cose che ha detto devono sempre andare avanti.
Alle donne, alle mie compagne, alle amiche, credo di aver lasciato in eredità la vocazione a coltivare un'autonomia di pensiero e un grande rispetto per le istituzioni.
E questo era un breve estratto dal documentario Indeiotti e il tempo delle donne. Prima abbiamo ascoltato il regista Peter Marcias, ora sentiamo la voce di Paola Cortellesi a proposito del valore delle donne legato a questo documentario. Cosa rappresenta oggi un ruolo importante come quello che era stato ricoperto da Indeiotti in politica? Oggi abbiamo visto, insomma, il dibattito sulle ministre, le poche ministre nel nuovo governo Draghi, poche donne. Sentiamo Paola Cortellesi.
Servirebbe una Indeiotti, e devo dire che ci sono donne, non sto parlando soltanto di personaggi pubblici o politici, che personaggi, donne che insomma, come dire, si danno molto da fare per ricordare una cosa fondamentale che è molto legata al percorso e all'eredità che lascia alle donne e ai benefici anche che ha lasciato alle donne Indeiotti. Adesso è il momento di difendere i diritti, che non sono piovuti dal cielo, ma sono frutto di grandissime battaglie, molte delle quali combattute proprio da Indeiotti. Il motivo per cui mi piacerebbe che ci fosse una Indeiotti adesso è perché servono ancora nuove battaglie per i diritti delle donne, insomma, in termini di parità di genere in tutti i campi. E poi in termini ancora più ampi, cioè quelli di, come dire, un cambio culturale, ma quello non può farlo una persona sola, lo deve fare un paese intero credo che molte delle cose terribili che stiamo sentendo anche in questi giorni, che hanno a che vedere con la violenza sulle donne, partono da un retaggio culturale profondamente radicato nel paese che va cambiato, e purtroppo il pensiero comune di più o meno condiviso, però insomma comune, di un paese va cambiato, ci vogliono credo parecchi decenni, spero solo dei decenni per cambiare tutto questo. Ci vorrebbe la forza, la classe, la determinazione di Indeiotti in questo momento. Questo non significa però che nessuno stia facendo nulla, sarebbe ingiusto dirlo. Le donne si sa che sono le più, purtroppo sono le persone, è il genere che ha subito le conseguenze più dure del lockdown, della pandemia, di questa situazione in generale. Lo dicono i dati e lo dicono i fatti, e lo dice purtroppo la cronaca. Ti dico una cosa che mi è capitata: ho preso parte ad una campagna che mi ha chiesto di fare il Ministero per le pari opportunità, perché soltanto dopo un mese di lockdown si erano moltiplicate le violenze in casa, ma naturalmente non si poteva uscire. Dunque la campagna, fatta insieme ad altri colleghi, insomma persone note che potessero veicolare, no, questo messaggio in modo ampio, e la campagna riguardava il numero da poter fare in caso di violenza in casa, perché come dire, se il mantra era io resto a casa e devo restare a casa perché quello è il mio compito, visto che si rischia per la propria vita e per quella degli altri, però chi subisce violenza può uscire da casa e può essere aiutata, quindi deve farlo, deve chiedere aiuto, e abbiamo fornito il numero. Questo è capitato solo dopo un mese di convivenza forzata, quindi in alcune realtà, in alcune famiglie, che purtroppo non sono poche, la prima cosa che è capitata è stata, come dire, un aumento esponenziale della violenza domestica. E poi ci sono tutte le altre conseguenze, insomma. Abbiamo letto da poco un articolo che ci raccontava dei dati, no, riguardo alla disoccupazione femminile, a chi ha dovuto scegliere in una famiglia di restare a casa e di occuparsi dei figli, perché a un certo punto bisognava fare una scelta. E quindi, insomma, sicuramente le donne sono quelle maggiormente colpite da quello che è successo.
Paola Cortellesi, che fa da contrappunto nel documentario dedicato a Nilde Iotti, qui ha inquadrato il contesto, anche insomma com'è la situazione delle donne oggi a partire dalla figura di Nilde Iotti. Qui entra un po' più nello specifico sul lavoro del film.
Io mi sento onorata di far parte di questo racconto, e naturalmente non come testimone di ciò che è accaduto intorno alla vita di Nilde Iotti, ma semplicemente come narratrice, come filo conduttore, no, del racconto ampio che ne fa Peter. Mi sento onorata perché mi sento parte di un progetto che coinvolge delle donne eccezionali, naturalmente Nilde Iotti per prima, perché questo è dedicato a lei, al suo lavoro, a quello che ha fatto nei suoi anni di vita e di lavoro. Poi la compagnia, insomma, essere in compagnia, essere io, mi sento un po' l'intrusa, però sono felice di esserci, ecco. Sono molto contenta. Poi naturalmente con Piera c'è una conoscenza privata, la conosco, la frequento e naturalmente la stimo e le voglio un gran bene, quindi mi fa sempre piacere essere così a contatto con donne eccezionali che hanno fatto moltissimo, che hanno rivoluzionato nel loro lavoro e anche nella, insomma, quindi hanno aperto un varco per chiunque sia venuto dopo di loro, abbia fatto lo stesso mestiere o qualcosa anche di simile, però insomma hanno aperto dei varchi importanti, e questo penso sia poi il filo conduttore di queste storie, di queste donne. Ci sono le testimonianze delle sue amiche, ci sono le grandi donne che ognuno nel proprio campo hanno ottenuto dei risultati per la prima volta, dei risultati mai ottenuti prima da una donna. E questi sono, non è semplicemente un primato, non è per avere un primato. Anche Nilde Iotti, quando fu, no, eletta per la prima volta, è la prima donna eletta a presidente della Camera. Non è il trofeo la cosa importante, no? Quando si dice la prima donna che ha fatto, la prima donna che ottiene questo, non è importante il trofeo, è importante il senso che questo ha in quel momento, ma soprattutto il senso che questo dà alle vite che seguono.
È un grande momento perché noi abbiamo saputo comprendere e recepire i mutamenti che ci sono stati nel nostro paese.
La figura di Nilde Iotti ha lasciato moltissimo, che la tenacia, l'impegno e la determinazione possono portare risultati anche quando sembrano impossibili.
Proclamo eletto Presidente della Camera l'onorevole Leonilde Iotti.
Comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia.
E avete sentito anche la voce di Nilde Iotti. Chiudiamo con ancora un intervento di Paola Cortellesi dedicato all'idea di portare questo documentario nelle scuole.
Mi piacerebbe che andasse nelle scuole, mi piacerebbe moltissimo, come diceva Peter, che fosse proiettato nelle scuole, perché naturalmente per ragioni anagrafiche i ragazzi non si sono trovati a conoscere. È sui libri di storia, ma non hanno visto e conosciuto, non sono stati contemporanei di Nilde Iotti, dunque hanno avuto, anche se a noi sembra assurdo, però hanno avuto, non l'hanno mai vista. E dunque a volte quello che apprendi dai libri di scuola, quello che studi sui libri di scuola, va via anche, lo sappiamo, insomma è capitato a tutti quanti, a me a me sì, devo dire, quando ero sui libri di scuola, va via anche così un po' velocemente. E io penso che i ragazzi, le ragazze soprattutto, debbano sapere qual è l'origine dei loro diritti. Chi ha fatto in modo che loro oggi possano avere determinati diritti che prima erano impossibili, erano impensabili? Queste sono cose che qualcuno ha domandato di avere, ha ricevuto una risposta negativa e allora ha dovuto combattere per ottenerli. E davvero penso che ora, sempre, ma ora più che mai, ci sia la necessità di capire che non sono eterni i diritti, che vanno difesi, e credo che le nuove generazioni, i ragazzi e le ragazzine soprattutto, debbano capire questa cosa, debbano saperla, per stare in guardia. La sua severità, come diceva Peter, ma la sua eleganza, una gentilezza nel parlare, un grande rispetto per gli altri. E vorrei che mi piacerebbe, sono anche mamma, quindi insomma mi piacerebbe che nelle nuove generazioni passasse anche questo, il rispetto per gli altri. Questa era una cosa molto visibile nel comportamento degli occhi. Io naturalmente me lo ricordo, è stata da che mi hanno spiegato, questo l'ho scritto anche in una così piccola prefazione al libro di Peter, da che mi hanno spiegato cosa fossero, perché era una bambina, cosa fosse un presidente della Camera, c'erano i Deiotti. E quindi io per tantissimi anni, adesso non mi ricordo, 12 anni, 13 anni del suo mandato, io ho avuto lei come riferimento al TG, a tavola, mentre si mangiava, e c'erano le sue dichiarazioni, si stava tutti in silenzio ad ascoltare cosa dicesse. Mi sembrava anche molto strano che tutti, anche in casa, rimarcassero il fatto che lei era una donna. Mi sembrava naturale, perché era un mestiere, qualcuno avrebbe dovuto, sai, da bambino non ti fai queste domande, no? Da bambino pensi, ok, questo è un lavoro, lo sta facendo questa signora qua. Poi, crescendomi, ho capito quanta fatica, quante battaglie sono state per arrivare, quanti riconoscimenti ha dovuto avere, molti di più non ne ha avuti per arrivare a ricoprire quel ruolo così importante. Ne mancano tra l'altro altri due, fra i tre più importanti, quindi per questo bisognerebbe, insomma, dire alle ragazze: datevi da fare, insomma, Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica donne non ne abbiamo mai avuti, quindi vediamo un po' che possiamo fare. Lavorateci su voi che siete belle, gagliarde e giovani, ecco.
E così Paola Cortellesi, il film è Neil Deiotti, Il tempo delle donne, lo si può vedere sulla piattaforma Io resto in sala, Mio cinema, comunque insomma on demand. Chiudiamo con Paolo Fresu in questa bella versione di Bella Ciao, che chiude anche il documentario. E tra poco parliamo ancora di un film per le scuole. Notte di Bella Ciao, Paolo Fresu, che proprio pochi giorni fa ha compiuto 60 anni, insomma è stato festeggiato per i suoi 60 anni. Questa bella versione ci accompagna in realtà a parlare di un film che non è per le scuole, cioè questa proiezione di cui vi dico adesso è per le scuole, ma parliamo del Delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi, un film che è stato girato ormai un paio di anni fa, però si può vedere andando sulla piattaforma chiton.eu, si può comprare, acquistare fare insomma una copia, ma l'incontro di cui vi parlo adesso, che sarà il 19 marzo con Aurelio Grimaldi, Sergio Rizzo di Repubblica e Leonardo Agueci, ex magistrato antimafia, sarà appunto il 19 marzo in streaming sulla piattaforma Keaton, però chiaramente è rivolto agli studenti e alle studentesse, però ovviamente la cosa migliore è riuscire a vedere il film entro il 18 marzo, però il film è disponibile per tutti su quella piattaforma ed è un bene recuperarlo perché purtroppo non ha avuto una gran distribuzione perché con i cinema chiusi doveva uscire quasi un po' in corsa sull'anniversario della morte, sull'assassinio di Piersanti Mattarella il 6 gennaio dell'80.
Abbiamo ucciso il vostro compare Aldo Moro. I prossimi siete voi.
Se un solo mio assessore all'agricoltura o di qualunque altro ambito ha commesso una sola irregolarità, io ne pretenderò le immediate dimissioni.
E lui, ne sono certa.
È un omicidio di natura mafiosa e politica. La storia della mafia che aiuta i più deboli è una falsità e una mortificazione.
Se dovesse accadere qualcosa, lei dovrà dire che è certamente avvenuto in relazione a quanto io ho riferito al ministro.
Aurelio Grimaldi, regista, parliamo del delitto Mattarella.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Torniamo indietro, era il 6 gennaio del 1980 quando veniva ucciso Piersanti Mattarella. Il tuo film naturalmente parte e include quell'episodio, ma aiuta anche a capire un sistema già molto corrotto da un punto di vista di connessioni con la mafia. Tu hai scritto un libro da cui è tratto il film, ripartiamo da quell'episodio.
Sì, nel 6 gennaio 1980, quindi 41 anni fa, io allora avevo i capelli tutti neri, ero un giovincello, adesso sono una persona di una certa età con i capelli quasi tutti bianchi. E in quel momento io mi trovavo in Sicilia, i miei genitori si erano trasferiti in Sicilia contro, diciamo, il mio volere, ma ero un giovane studente, quindi non avevo altre possibilità. E perché avevo vissuto i miei primi 20 anni nel profondo nord, come dico io, a Luino, provincia di Varese, a 4 chilometri dal confine con la Svizzera, quindi più profondo nord d'Italia di così non si poteva. E quindi io mi trovavo da poco arrivato in Sicilia, amando la Sicilia ma come luogo di vacanza, non come luogo per vivere, e quindi pieno di pregiudizi, devo dire, e dei quali oggi mi vergogno, nei confronti della Sicilia, non perché la Sicilia di allora facesse fare bella figura né ai siciliani né agli italiani, ma perché comunque i pregiudizi non fanno altro che dare una visione totalmente distorta di quella che può essere una realtà molto complessa. Sta di fatto che in questo contesto al telegiornale sento che è stato ucciso il presidente della regione Sicilia, un certo Piersanti Mattarella, che conoscevo vagamente di nome, e dentro di me, ma ne parlai anche con mio padre, che non fece però commenti, e dissi: vabbè, questo qua ucciso in pieno centro a Palermo, regione Sicilia, chissà anche lui quanti scheletri nell'armadio aveva. Mi ero sbagliato di grosso, me ne resi conto in brevissimo tempo, e devo dire sinceramente, questo senso di colpa, l'idea di aver scambiato un essere umano estremamente coraggioso e pieno di buona volontà e di attivismo concreto per una persona collusa, me lo sono portato dietro per sempre, e quando sono diventato regista finalmente sono riuscito a farne un film.
E grazie per averlo fatto, perché in effetti per qualcuno, i ragazzi, visto che il primo incontro che farete tra qualche, insomma, marzo sarà con i ragazzi, impareranno e scopriranno molte cose. Però la domanda che ti faccio io, che anch'io ho un ricordo di quell'epoca, 41 anni dopo, cosa è cambiato? Allora, ricordiamo che a seguire poi ci sono state naturalmente le stragi di mafia, Falcone e Borsellino, che tra l'altro indagavano sugli assassini di Piersanti Mattarella. Ma a che punto, cioè, tutta questa strada, c'era Pio La Torre nel film, si vede anche la scena in cui c'è l'incontro tra Piersanti Mattarella e Pio La Torre e la denuncia dei possibili assessori collusi con la mafia. Che strada si è fatta in tutti questi anni?
Si è fatta tanta strada. Io appena arrivato in Sicilia conobbi una frase di un grande poeta, Ignazio Buttita, siciliano, scriveva in dialetto siciliano, poco conosciuto, ma di grande valore. La frase era: la storia zappa a millimetri. Questa frase mi ha colpito molto. Io a quel tempo ero studente di lettere con indirizzo storico, quindi la storia l'ho sempre amata, l'ho sempre studiata appassionatamente, e questa frase mi ha colpito molto. In questi 41 anni la storia ha zappato molto lentamente, come spesso fa, a millimetri, ma sono cambiate tantissime cose in Sicilia. Io sono per temperamento ottimista, anche se il film, come vedranno i ragazzi, speriamo il più possibile, si renderanno conto che è una fotografia di una situazione tutt'altro che rallegrante, quella del 1980. Però da allora a oggi, dopo la morte di Mattarella, le cose peggiorarono terribilmente, e il film in qualche misura ne dà anche delle notizie su questo. Ma in 41 anni, per cominciare, intanto abbiamo una mafia, una cosa nostra, che non è più infiltrata nelle istituzioni come lo era metodicamente negli anni di Piersanti, che infatti si batté per una trasparenza, per una Sicilia con le carte in regola, e fu prontamente eliminato. Abbiamo avuto delle esperienze amministrative, devo dire, dal mio punto di vista anche storico, come quella di Luca Orlando a Palermo, di Enzo Bianco a Catania, dove per la prima volta dei sindaci, in particolare il sindaco di Palermo, prese una posizione contro la mafia durissima. Abbiamo avuto anche un presidente della regione, Cuffaro, che è stato condannato per appoggio esterno alla mafia, ma che ha scontato interamente la sua severa pena, e questo ha rappresentato anche, a mio avviso, un passo avanti, perché comunque questo presidente della regione ha in qualche maniera accettato la sentenza, ed è stato secondo me un punto di non ritorno. Non voglio dire che la Sicilia ora sia tutte rose e fiori, ma tante tante cose sono cambiate. Ancora c'è moltissimo da lavorare. In questo senso il modello di Piersanti Mattarella è talmente avanzato, come cerco di mostrare anche nel libro con maggiori fatti rispetto al film, da essere ancora comunque un modello politico importante, tanto che ho recentemente saputo che il Partito Democratico, Mattarella era un democristiano, poi il presidente Sergio Mattarella, l'attuale Presidente della Repubblica, era stato parlamentare, ministro del Partito Democratico. Il Partito Democratico ha deciso di istituire una scuola politica a nome di Piersanti Mattarella. Anche questo mi sembra una cosa importante.
Nel film c'è anche un giovanissimo Sergio Mattarella, fratello minore di Piersanti. Che attore hai scelto? Come, non credo sia stato semplicissimo trovare qualcuno che lo interpretasse da giovane. E questo vale anche per Piersanti.
Sì, diciamo che è stato più difficile per Sergio Mattarella, che era il fratello minore di Piersanti, era molto più piccolo di lui, insomma 7 anni, comunque insomma c'era una certa differenza di età, e ho fatto dei provini sul caso di Piersanti Mattarella. David Cocco ci avevo già lavorato, lo conoscevo bene, ha fatto tante belle cose, quindi ovviamente non c'era bisogno di provino. Invece su un personaggio che a quell'epoca doveva avere poco più di 30 anni, ho fatto dei provini, li ho fatti tra attori siciliani, perché mi vanto, diciamo con orgoglio, non orgoglio campanilistico, ma di adesione ai fatti, che il film è interpretato tutto da attori siciliani. E alla fine, dal mio punto di vista, ho scelto Francesco Lamattia non tanto per una somiglianza fisica, perché Francesco si è presentato al provino avendo studiato attentamente il personaggio su tutti i materiali che aveva trovato, ovviamente non dell'età di poco più di 30 anni, di Sergio Mattarella, e diciamo aveva colpito molto sullo sforzo in qualche maniera di dare conto di un essere umano che ha sempre mantenuto questa calma, questa ragionevolezza che tutti gli italiani gli riconoscono anche nei momenti più difficili, di persona apparentemente docile e sottomessa, ma che parla sempre chiaramente e dice le cose come stanno. E nel film, nelle due scene raccontate, in una è con un giovanissimo, anche lì, procuratore, il Pietro Grasso, che poi diventerà presidente del Senato, ma a quel tempo giovanissimo anche lui, sostituto procuratore, in una lunga scena dove sente Sergio Mattarella come persona informata dei fatti, e poi in una scena per me molto molto cara, al 18° compleanno della figlia di Piersanti, dove tutti testimoniano che Piersanti era molto pensieroso, molto così preoccupato, ma a chi gli chiedeva c'è qualcosa che non va, diceva di no, e pochi giorni dopo sarà ammazzato.
Il 19 di marzo voi farete un incontro sulla piattaforma Keaton in streaming. Il film si può acquistare proprio per classi, cioè, quindi l'appello è alle scuole, gruppi di classi che possono vedere questo film e poi assistere all'incontro con te. Insieme a te c'è Sergio Rizzo di Repubblica e Leonardo Aguece, ex magistrato antimafia. Beh, il consiglio è vederlo perché di fatto è una pagina storica del nostro paese. Grazie Aurelio Grimaldi.
Grazie a voi, grazie, speriamo bene, un abbraccio.
Ciao, a presto. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis con l'artista della settimana che è Cristina Donà, la canzone Nel mio giardino. Seguiteci su Chassis Radio Popolare su Facebook, Chassis Radio Pop su Twitter e Barba Sorrentini su Instagram e sul sito i podcast di tutte le puntate. Un saluto e a domenica prossima, ciao!
Ho riempito d'oro il giardino.